Agli ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Onda Rossa, cominciamo con la prima pagina del Corriere. Non vi diciamo neanche qual è l'argomento del giorno su tutte le prime pagine, perché immagino che lo intuiate. Insomma, Draghi arriva, Conte se ne va, ma non se ne va, insomma ne parlano tutti i giornali, ma l'avrete forse vista la conferenza stampa di ieri con alle spalle Montecitorio, sicuramente Casalino che ha costruito perfettamente la scenografia, ma insomma poi la commenta qualunque commentatore abbia avuto ieri una tastiera davanti. Cresce il fronte del sì a Draghi, questo è il primo titolo del Corriere. Oggi e domani il premier incaricato vede i leader. Von der Leyen alla BCE è stato straordinario, spread calo record sotto i 100 punti, manca veramente soltanto che arrivi qualcuno dal cielo e lo benedica, perché abbiamo addirittura von der Leyen che ne parla come di uno straordinario. Conte, lavoro per il paese. Conte in qualche modo si sta già riciclando, Movimento 5 Stelle verso il via libera, il PD noi ci siamo e noi non ne dubitavamo, Forza Italia apre, Lega tentata, e quindi ci si avvicina molto probabilmente a quello che può essere chiamato governo d'unità nazionale, di salute pubblica, eccetera eccetera, perché sembra che i voti per un futuro governo Draghi siano anche troppi alla fine. Al centro pagina c'è giusto appunto la foto di Conte con questo tavolino improvvisato che ne fa un po' un Conte di piazza dopo il Conte di governo, e una serie di microfoni davanti. C'è chi l'ha paragonata a Ernesto Calindri in mezzo alla strada a fare la pubblicità del Cinar, ma appunto è lì a dire che lui c'è. Poi ci sono tutta una serie di commenti e di interviste a contorno di questo primo titolo. Innanzitutto la prima del Corriere annuncia all'interno un'intervista a Zaia, al presidente della Regione Veneto, pronti al confronto. Che parla insomma del futuro della Lega rispetto al futuro governo Draghi, molto possibilista. E poi abbiamo ancora un'intervista a Graziano Del Rio del PD, ovviamente, che dice non porremo veti, è la dichiarazione con cui viene fatto il titolo, e ovviamente Del Rio dice che il PD non pone né veti né paletti, dice ma Draghi dovrà scegliere, quindi non prendersi tutte le forze politiche che sono disponibili a dargli il sì in Parlamento. E poi c'è invece l'editoriale di prima pagina che oggi è affidato alla penna di Massimo Franco, la tregua frutto del dialogo, a piccoli passi sta prendendo corpo qualcosa che somiglia a una tregua, una sorta di guardinga sospensione delle ostilità in nome dell'emergenza da Covid e dell'esigenza di distribuire nel modo più efficace e condiviso i fondi europei. No, non so, sembra un po' Biancaneve senza sette nani Massimo Franco con questa affermazione. Mi sembra che più che altro sia un po' la paura di rimanere fuori da questa stagione in cui si dividono i soldi che probabilmente arrivano dall'Unione Europea. Comunque invece Franco continua, la nuova fase che si sta delineando è quella spinta dall'appello del capo dello Stato Sergio Mattarella a tutte le forze politiche senza distinzione né pregiudiziale, un nuovo arco costituzionale che tendenzialmente punta a non escludere nessuno, quindi siamo diventati tutti buoni nel 2021 e tutti lavoriamo per il bene del paese. Parla invece con un minimo di critica, anche se veramente fino a se stessa, Ernesto Galli della Loggia, sempre sulla prima del Corriere, il sapere che serve in politica, ve lo riassumo in due parole, dice sostanzialmente che questa classe dirigente che c'è è inadeguata, è la classe politica della catastrofe culturale, e è inadeguata perché manca di cultura umanistica. Ma in che senso la vede Ernesto Galli della Loggia? Cioè manca chi ha la cultura umanistica al governo, cioè manca lui sostanzialmente, perché alla fine
sei tu che hai lavorato male in tutti questi anni e non hai umanizzato il paese.
Perché alla fine, dice Galli della Loggia, chi ha il sapere non è andato, non in questo momento non è a dirigere il paese. E questo, insomma, fatene quel che volete.
Comunque, sì, livelli, l'alta filosofia.
Veramente però. Alta filosofia. E poi invece Tommaso Labate, se non altro, ci fa divertire un pochino di più con un articolo sostanzialmente di costume, il tavolo Predellino 2.0. Il tavolo è quello di Conte ieri in mezzo alla piazza. Il Predellino è quello di Berlusconi nel 2007, era il Predellino della sua auto, su cui lui salì in piedi, non essendo proprio una stazza, per parlare con i giornalisti.
Un discorso leggendario.
Un discorso leggendario, cercando gli scilipoti.
I razzi pure c'era.
Eppure razzi, quelli là dell'epoca. Però, come dire, quello che Labate in questo articolo vuol sottolineare è proprio più che il contenuto, la forma, e quindi è un articolo di costume in cui sostanzialmente si dice che è un Conte che si vuol far vedere anche, lo chiama il populismo soft di Berlusconi, che Conte si riprende pronto a non sparire ma a entrare, a rimanere nell'agone politico con un altro ruolo. Nel taglio basso finalmente si esce dall'argomento Draghi governo e si trova ovviamente il Covid, l'Italia sempre più gialla, mini zone rosse per i focolai, piano per produrre i vaccini Pfizer e Moderna nel Lazio e in Veneto, l'Italia torna quasi gialla, l'indice di contagio scende anche in Puglia e Sardegna, ancora arancioni. Per bloccare il virus e le sue varianti si pensa a mini zone rosse. Sul fronte vaccine c'è una nuova strada, si potrebbero produrre dosi di Pfizer e Moderna in Italia, nel Lazio e nel Veneto. Buone notizie per lo sci, attenzione, e nelle aree considerate a basso rischio dal 15 febbraio si potrà tornare in pista. Niente, si è deciso, ormai saprà ogni cosa, ma penso che lo vedremo poi dall'interno dei giornali. Comunque si sta, poi c'è un articolo di Fulloni e Lombardo, le 90.000 vittime del virus, è un articolo di Storia e Bilancio, così viene annunciato. E infine si parla del processo per l'omicidio di Willy, ricorderete insomma la brutale aggressione a Colleferro al giovane appunto Willy Monteiro Duarte. Uccisero Willy, è un omicidio volontario, 19enne pestato fino alla morte il 6 settembre scorso, fu omicidio volontario e non preterintenzionale. La nuova contestazione aggrava la posizione dei quattro già detenuti, due dei quali sono fratelli. Spuntano nuove intercettazioni e testimoni. Io sinceramente, Gramellini, ve lo risparmio volentieri.
Bene, allora, altrove più o meno non è che cambia molto la situazione per quanto riguarda gli strilli delle prime pagine, che sono tutti su Draghi, tutti di grande entusiasmo e tutti sostanzialmente unanimi nel notare come la palla adesso stia passando dal campo, diciamo, della vecchia maggioranza a quello dell'opposizione, perché c'è Berlusconi che aderisce abbastanza entusiasta al governo Conte e Salvini, come spesso gli è accaduto, si trova nel guado. Ma comunque se ne parlerà molto anche all'interno, per cui proviamo a vedere che cosa c'è di alternativo a questa notizia che un po' risucchia tutto quanto, partendo dai grandi giornali. Allora, la Repubblica ci offre un approfondimento sul golpe in Birmania o Myanmar, dal titolo "Il narcotraffico dietro al golpe in Birmania, i generali e i boss", e accanto poi sempre dagli esteri ma più vicino a noi, l'anatomia di Özil, calciatore tedesco di origine turca piuttosto noto e noto anche per il suo appoggio più o meno interessato alla presidenza Erdogan. Il tedesco che è tornato da Erdogan, scrive Condò sulla prima pagina della, della Repubblica, e poi per il resto ci offre ovviamente 1001 commento sulla situazione politica interna. Il Manifesto, che apre peraltro con un titolo piuttosto divertente su Draghi, che c'è la fila, e bisogna vedere se poi riusciranno a entrare tutti, come, come sempre quando c'è troppa fila. Per il resto si parla della Ocean Viking che salva più di 100 minori, in 300 sbarcano a, a Lampedusa. Poi le brevi, che però sono interessanti, sul lavoro: da marzo Just Eat assume con contratti da dipendenti, questa è ovviamente la vertenza relativa ai rider. Da Torino, la politica del decoro a 5 stelle, via i clochard al centro, ne parleremo come annunciato più tardi, intorno alle ore 10. Dagli esteri, dal Libano, ucciso Lokhman Slim, editore anti-Hezbollah e vicino agli USA. Dalla Russia, la vicenda Navalny, con Borrell a Mosca che chiede il rilascio dell'oppositore, e l'annuncio del reportage dai gay center della Cina, un paese in cui l'omosessualità, no, del Manifesto, è stato un reato fino al 1997. E che cos'altro? Avvenire segnala una situazione piuttosto problematica nel Kurdistan iracheno, profughi prigionieri nel villaggio curdo. Poi per il resto anche qui, diciamo, siamo ampiamente dentro le questioni della politica interna. Il Foglio ha, fra, diciamo, i vari articoli della prima pagina, uno che è piuttosto interessante e affronta una questione che probabilmente è già storia, anche se è avvenuta solo poche settimane fa. Il pezzo lo firma Daniele Raineri, Anatomia di un assalitore. La notizia è questa: una scuola di ricercatori dell'Università di Chicago si è messa a studiare i profili dei 200 arrestati fino ad oggi dall'FBI per l'irruzione al Campidoglio del 6 gennaio scorso, un numero ovviamente destinato a crescere. E ha scoperto che la stragrande maggioranza era formata da persone qualsiasi, di mezza età e con lavori più che buoni, che non appartengono a gruppi estremisti. I risultati spiegano la sensazione strana che si prova a guardare le immagini di quel giorno. Nelle migliaia di filmati presi durante l'assalto non si vedono milizie scattanti di ventenni con la svastica tatuata in faccia, come da cliché sull'estrema destra americana, o perlomeno non sono la parte preponderante della massa che sfonda il cordone della polizia e entra con la forza nell'edificio. È il contrario, e le immagini restituiscono un'impressione di familiarità. C'è un assortimento di gente normale che fa da sfondo a personaggi pittoreschi, peraltro di protagonisti in una giornata che comunque si concluderà, come è noto, con una, con un saldo di 4 morti. Poi l'articolo prosegue all'interno, magari lo leggeremo più tardi. E il Messaggero, diciamo, per quanto riguarda la politica interna, è quello, il quotidiano, che fino adesso punta più sulle questioni economiche, tant'è che il titolo è più investimenti meno bonus, tema ovviamente particolarmente caro al quotidiano romano di proprietà della famiglia Caltagirone. E una triste vicenda di cronaca da Roma, con uno studente suicida nel luglio del 2019. E poi, insomma, già che ci siamo, c'è una fotonotizia con una freestyler sino-americana che avvicina la Cina agli Stati Uniti, dopo il ping pong di ormai 50 quasi anni fa. Giustamente andiamo avanti ed è arrivato il freestyle.
Passiamo invece alla Stampa di Torino. Rispetto al governo, insomma, più o meno l'impostazione è quella del Corriere, di Repubblica, l'abbiamo già letto: Conte apre le porte al governo Draghi. Si annuncia però all'interno un'intervista a Ursula von der Leyen. Bene Super Mario, subito il recovery, è l'estrapolazione con cui viene fatto il titolo di questa intervista, per questa intervista, insomma, che troviamo all'interno. governo, e insomma già dal titolo si capisce quello quale sarà poi il contenuto, ma andremo a vedere se c'è qualcosa di un pochino più interessante rispetto ai temi, diciamo, più prettamente politici, di politica economica. La stampa fa una scelta molto chiara, insomma la fa scrivere direttamente ai protagonisti o ex protagonisti. C'è un articolo di Elsa Fornero che si intitola "Il futuro dei giovani e il nodo di quota 100. Mario Draghi non ha un gran bisogno di consigli, conosce bene le caratteristiche, eccetera, eccetera. Sostanzialmente non c'ha bisogno, dice Fornero, che gli dica io di togliere quota 100, però glielo dice. E a centro pagina due fotonotizie, di cui una parla della città di Torino. È un argomento che la stampa ha già trattato negli ultimi giorni. Torino e la guerra ai clochard, dopo i cani, via le coperte. Lo vedremo dall'interno, ma insomma si parla del fatto che è stata proibita chiedere l'elemosina nella città di Torino, è stato proibito avere dei cani accucciati mentre si è seduti per terra, e adesso anche avere delle coperte proprio senza pietà, mi sembra che sia il sostantivo che si può usare in questo caso per le iniziative dell'amministrazione torinese. E in taglio alto annuncia anche la prima pagina che all'interno si parla di Patrick Zaki. I liceali scrivono a Patrick: anche in carcere non sei solo. Diciamo che è un articolo di non particolare interesse, ma se non altro per non dimenticare la notizia. Passiamo poi al Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano, come spesso fa, non ha proprio nessuna remora a andare oltre il politically correct e a imbracciare l'arma di quello che viene chiamato il body shame, nel senso che titola "Governare con lo psiconano". Lo psiconano è Berlusconi nel linguaggio del Fatto. Infatti a centro pagina troviamo una grande foto con un Draghi tutto smart, dietro un accigliato Beppe Grillo e un sardonico Berlusconi. Conte: io in campo, invoca un governo e si candida a capo dei giallorosa. Salvini si offre, o noi o 5 Stelle. Draghi va lento. E poi sulla prima del Fatto Quotidiano, un taglio alto, invece si parla di Covid e delle campagne vaccinali. In Germania la campagna vaccinale arranca, CDU e SPD si spaccano e il ministro Scholz critica l'Unione Europea. Situazione di merda, questo è il virgolettato dalle parole di Scholz, che dell'SPD, cioè del Partito Socialista tedesco. Sulla prima del Fatto si parla anche di Bertolaso, ancora nei guai sui danni del G8 all'erario. E quindi insomma, in quest'epoca di nuove verniciature, il Fatto ricorda insomma un po' chi è Bertolaso, anche prima della fiera di Milano e degli inutili posti costruiti a caro prezzo in questa primavera per il Covid. E poi insomma in taglio passo un argomento sempre verde, Sanremo. Il festival antivirus, Sanremo riparte, premi su carrelle, artisti in navetta. Un'occhiatina veloce anche alla prima del Sole 24 Ore, che non dice niente di particolare. Spread sotto quota 100, ovviamente quello che anche qui si è felicissimi per Draghi ovviamente, e quello che si sottolinea è che i mercati sono molto lieti e tranquillizzati da questo nuovo arrivo, tanto che lo spread scende sotto 100 come nel 2015, titola il Sole 24 Ore. Conte prepara il sì a Draghi dei 5 Stelle, questo è l'altro argomento politico su cui il Sole 24 Ore fa il suo primo titolo. E poi direi che non c'è altro di particolarmente interessante sulla prima del Fatto fatto, scusate, del Sole 24 Ore: se non fiere gli allestitori finiscono KO, il Covid brucia 120.000 posti, ma insomma queste sono cose immaginabili. Molto velocemente vi diamo conto dei titoli, dei forse dei tre peggiori giornali in vendita, non lo so. Il Giornale, della famiglia Berlusconi, che recita nello slogan dal 74 contro il coro.
Quale?
Quale non sapere, si sa, però. Berlusconi ci sta, Salvini quasi, è il titolone. Il Cavaliere dà fiducia a Draghi, figura di alto profilo e o altolocata, come qualcun altro diceva in questi giorni. E oggi lo incontra Salvini, dopo i dubbi iniziali valuta l'appoggio ma avverte: o noi o i 5 Stelle, e tutti tremiamo di paura. E Grillo sbarca a Roma, questo sottolinea il Giornale, è arrivato Grillo, giallo sulla presenza alle consultazioni. Ci sarà o non ci sarà Grillo alle consultazioni? Però qua notiamo che questa storia del predellino è venuta a mente a parecchi, non sì, soltanto a Tommaso Labate, ma anche a Toni Damascelli del Giornale, che titola "Il predellino di Conte si candida al leader dei 5 Stelle". Libero: Draghi e pecore in lotta, come andrà a finire? Questo è il titolo veramente squallido. L'ex capo della BCE in alto mare, PD azzurri pronto a sostenerlo. In alto mare non è, chiaramente, cioè c'è la corsa per poterlo sostenere. E,
il problema è vedere se la barca regge.
Sì, il problema è se la barca regge. A me, casomai, il problema mi sembra che siamo troppi più che pochi, ecco. E dice, e sottolinea che anche Conte si offre per un posticino. Renzi ha stravinto, ma non lo dice nessuno. È l'analisi politica che non vorremmo mai leggere, perché è quella di Renato Farina, che non ci stancheremo mai.
L'agente Betulla,
esatto,
leggendario.
Di ricordare che è il leggendario agente Betulla dei servizi, ma come dire, l'ordine dei giornalisti c'è sempre un posto per tutti. E infine La Verità, quel giornale che è nato non si sa perché e non e soprattutto perché continua a uscire, lo dirige Maurizio Belpietro, le mani giallo-rosse su Draghi. Boh, vabbè. E fra l'altro giallo-rosse è scritto giallo in giallo e rosso in rosso, quindi ne fa quasi un titolo romanista. Altro che unità nazionale, il PD blinda l'alleanza con i grillini e intima no alla Lega. In qualche modo prepara Belpietro la strada a Salvini, che quando vorrà votare il sì a Draghi potrà dire: ce l'ho fatta, non mi volevano, ma eccomi qua. Di Maio e compagni capiscono che è l'unico modo per rimanere al potere e si preparano a dirigere pure il Cavaliere, che ha fallito su tutto la cerca di restare al suo posto. Vabbè, insomma, direi che va bene così. E finita la carrellata dei primi titoli.
Benissimo, allora possiamo andare a cominciare la parte quella relativa, diciamo, agli articoli all'interno dei quotidiani, dei principali quotidiani di oggi. Anche qui potete immaginare più o meno tutti i giornali hanno le prime pagine tutte dedicate alla crisi di governo e al terzo, si suppone, governo di questa legislatura. Per quanto riguarda Repubblica, si tratta di uno dei quotidiani che più entusiasticamente appoggia il nuovo governo e soprattutto il nuovo presidente del Consiglio dei Ministri. Ci sono almeno una decina di pagine che però, come dire, non riescono a sciogliere l'arcano, almeno per il lettore medio di Repubblica, su che cosa farà effettivamente Draghi, perché il problema è questo: Draghi è il Draghi della Goldman Sachs o è il Draghi che salva l'euro, è il Draghi diciamo di scuola keynesiana o è il Draghi ultraliberista? E insomma, si resta un po' così nel mistero. Certo, stanno arrivando un sacco di soldi e quindi si suppone che sarà un governo, diciamo, che varerà politiche espansive, però come, perché, in che modo, si rimane un po' così. e non c'è granché risposta. Possiamo segnalare insomma il consueto Toto Ministri che appare a pagina 6, ma insomma sono più che altro parole in libertà. E poi le contorsioni, come dicevano appunto le prime pagine del centrodestra, con Berlusconi che è lanciato verso l'appoggio al governo e diciamo la destra sovranista che è titubante fra la Meloni che non vuole votare assolutamente a favore e Salvini che non sa bene cosa fare, anche se viene spinto a farlo. Poi che cosa c'è d'altro? Per quanto riguarda gli esteri, Repubblica segnala l'omicidio in Libano di Lohman Slim, 58 anni, attivista, regista ed editore, colpito con 5 proiettili in testa, ucciso l'intellettuale che sfidava Hezbollah, scrive Francesca Caferri, l'omicidio in un paese già piegato da Covid, crisi economica e dall'esplosione nel porto di Beirut. Nella stessa pagina si parla di una sentenza del Tribunale di Anversa che ha condannato a 20 anni un diplomatico iraniano per terrorismo. Una spia voleva colpire l'Europa, accusa di terrorismo per Assadi, ex segretario d'ambasciata a Vienna, ma è un verdetto così severo per gli agenti di Teheran, nota Gabriella Colarusso. E in effetti, insomma, stiamo parlando non di un agente, si suppone che sia un agente segreto, ma insomma era anche un alto funzionario di un'ambasciata iraniana, quindi insomma è una sentenza decisamente molto molto pesante. E poi ancora la Russia con le denunce per le prigioni di Putin a pagina 16 e le relazioni con la Russia viste da Parigi e da Berlino, sempre nella stessa pagina. Il nodo gasdotto, ovvero sì, il Nord Stream 2 che collega la Russia e la Germania, Parigi e Berlino lontane sulle sanzioni. Infine, per quanto riguarda gli esteri, un'intera pagina dedicata alla Birmania, il golpe dei generali salva gli affari del narcotraffico, paramilitari, milizie etniche ed esercito regolare gestiscono un mercato da 40 miliardi di dollari l'anno. Poi che cos'altro? La cronaca non ci offre granché per quanto riguarda almeno la Repubblica e in realtà neanche la pagina della cultura, per cui di fare ripassare alla prossima testata.
La prossima testata direi che può essere il Corriere della Sera, anche ovviamente il Corriere della Sera è a tantissime pagine sulla questione del governo, del resto l'abbiamo visto già dalla prima pagina, insomma era quasi tutta dedicata a questo e l'interno non smentisce. Tra tutti questi articoli possiamo vedere l'idea degli incarichi a personalità d'aria per tenere insieme una maggioranza larga e il retroscena di Francesco Verderami che prospetta un quadro di unità nazionale e quindi con ministri che non sarebbero proprio esponenti del partito, dei partiti, ma quasi. Questa sarebbe secondo Verderami l'ipotesi su cui si potrebbe costruire il nuovo governo, ma insomma sono articoli abbastanza di fuffa come quelli del Toto Ministri. C'è poi la due pagine dedicate a Giuseppe Conte, l'avvocato punta alla guida del Movimento 5 Stelle, io per voi ci sono e ci sarò, sono le parole molto chiare che ha dato ieri a questa in questa conferenza stampa al tavolino in piazza e poi appunto l'articolo del Predellino a cui si faceva riferimento prima. E si arriva alla si dedica una giornata intera, una pagina intera di Fabrizio Roncone sul Corriere a crimi del Movimento 5 Stelle. Vita da Crimi, l'orsacchiotto che voleva fare il ministro. È diventato il reggente del Movimento, ma la sua carriera in questi anni di esecutivo 5 Stelle si è fermata. Quindi insomma questo articolo ci dice che Vito Crimi sostanzialmente è il grande assente in tutto questo. Un articolo invece su come va nel PD rispetto a questa nuova stagione che si prospetta. Zingaretti dalla linea ai democratici, maggioranze di forze europeiste, cioè Zingaretti dice puntiamo a tenere dentro Forza Italia ma fuori la Lega. Questa è l'idea del segretario del Partito Democratico. Per quanto riguarda la Lega mi sa che vuole star dentro, però, perché Giorgetti dice Lega in pressing, Salvini è tentato, Giorgetti, Draghi è come Ronaldo. Insomma si spendono paroloni da parte della Lega di Nord per l'ex capo della Banca Europea. Poi Berlusconi non ha dubbi, non ha mai avuto dubbi. L'articolo di Paola Di Caro a pagina 6 ha un lungo titolo che inizia con una frase di Berlusconi: perché mai non sostenerlo? Berlusconi compatta il partito e andrà alle consultazioni, la prima uscita dopo 5 mesi per incontrare il premier incaricato, senza un sì esplicito il rischio scissione di Carfagna e Brunetta, ma mi sa che non si scinde nessuno. Si cita il fatto che von der Leyen, la presidente della Commissione Europea, ha definito Mario guida straordinaria. E poi finalmente si esce, anzi non si esce, scusate, perché abbiamo un lungo articolo, niente di meno che di Antonio Polito, l'ex presidente della BCE, il marziano che rifiuta il mondo della politica social. Effettivamente per una santificazione mancava questo aspetto un po' tra il privato e il pubblico.
Beh, certo, ci
vuole in cui
sempre.
Si dice un uomo sobrio, low profile, non ha account, non ha,
però che non abbia account è una cosa che segnaliamo positivamente, almeno per la nostra, il nostro benessere psicologico.
Ah no, questo,
ecco,
lo segnaliamo positivamente. Pare che non scriverà né su Facebook,
non
né su
saremo
Twitter,
ogni 5 minuti a dire che ha twittato Draghi, almeno questo.
Però tanto twitterà qualcuno per lui. Ma e certo. Quindi questo non lo so. E quindi qui Polito fa un lungo excursus sul il bagno di social che i politici ci hanno fatto fare negli ultimi anni, dai baci di Di Maio su Instagram a quella che viene chiamata la bestia, cioè la macchina social di Salvini, per arrivare a dire che finalmente ora c'è Super Mario che invece ci salva col suo stile fumo di Londra, e l'uomo quindi della sobrietà. Parla poi il Corriere, dedica diverse pagine a quella che chiama la seconda ondata del Covid, si parla delle mini zone rosse, ne parlava anche nella prima pagina. L'Alto Adige si annuncia a pagina 12, chiude tutto da lunedì, mentre Puglia e Sardegna tornano gialle, erano tra le poche rimaste arancioni. Ma l'articolo un po' più interessante mi sembra quello invece a pagina 13: produrre in Italia Pfizer e Moderna, individuati due stabilimenti. Questi due stabilimenti sarebbero uno in Veneto e uno nel Lazio, tutte e due, dice, aggiungerebbero come produzione nazionale a quella da Anagni, sempre nel Lazio, da dove arriva in parte il terzo antidoto autorizzato AstraZeneca, e quello di Johnson & Johnson ancora in attesa del via libero. Però l'operazione di queste due nuove siti produttivi per Pfizer e Moderna non è immediata, si scrive sul Corriere. C'è un problema di adattamento dei bioreattori, i macchinari che fabbricano il vaccino, un prodotto biologico e quindi complesso, un settore nel quale tra l'altro l'Italia è all'avanguardia, però insomma mancano autorizzazioni, eccetera eccetera. Si dedicano poi tre pagine al raggiungimento della quota 90.000 vittime di Covid in Italia, e si raccontano in breve alcune storie di persone che sono morte insomma di Covid in questi ultimi mesi. E poi si passa sulle pagine del Corriere, e poi insomma si passa agli esteri, e si parla di Stati Uniti e delle politiche estere del neo governo Biden. Il titolo: Biden, le truppe USA restano in Germania, controordine del presidente annuncia, l'America non sostiene più la guerra saudita nello Yemen, il contingente dei soldati americani in Germania non si tocca, fine invece dell'appoggio militare all'occupazione saudita dello Yemen, e un avvertimento a Putin, gli Stati Uniti sono pronti a rispondere con durezza a ogni azione maligna, che sia un attacco cibernetico o il tentativo di turbare le elezioni presidenziali. L'America è tornata, annuncia Joe Biden nel suo primo discorso organico di politica estera tenuto ieri al Dipartimento di Stato. La chiave del nuovo corso è il ritorno non solo al multilateralismo, ma alla logica delle coalizioni tra gli alleati storici. Nelle ultime due settimane ho parlato con i leader di molti dei nostri più stretti partner: Canada, Messico, Regno Unito, Germania, Francia, NATO, Giappone, Corea del Sud e Australia, per cominciare a rinsaldare la nostra cooperazione e a irrobustire i muscoli delle alleanze democratiche che si erano atrofizzate. Da notare che il Presidente degli Stati Uniti ha citato tutti i paesi del G7 tranne l'Italia, sottolinea Sarcina, che è il corrispondente da Washington del Corriere. C'è invece un segnale di attenzione molto forte verso la Germania. Il Pentagono non ritirerà 12.000 militari su un totale di 36.000, come aveva ordinato Trump nel luglio del 2020. La cronaca porta al colpo di Stato del Myanmar. Biden minaccia severe sanzioni se la giunta militare non lascerà il potere. Direi che questo primo intervento ampio di Biden sulla politica estera annuncia un classico dei presidenti democratici, cioè un grosso interventismo in politica internazionale. Il Corriere ha deciso di dedicare il titolo alla questione della permanenza delle truppe in Germania, che sinceramente portarle via non mi sembrava proprio sta gran minaccia, mentre altri contenuti di questo articolo forse sono più rilevanti, per esempio appunto la condotta degli Stati Uniti in Arabia Saudita. E infine Biden parla ovviamente della Cina, richiama le ambizioni crescenti della Cina e la determinazione russa di destabilizzare la nostra democrazia, promette fermezza sia nei confronti del Cremlino che nei confronti della Cina, cioè sostanzialmente chiude la conferenza stampa minacciando i nemici, dicendo ecco gli Stati Uniti sono tornati, adesso basta. Si parla poi dell'altra, sempre per gli esteri, si parla di Giappone, Tokyo bufera sul Comitato Olimpico, le donne parlano e sono fastidiose. Il presidente Mori invitato a dimettersi, lui ritratta e fa peggio. Comunico poco con loro. Questa sarebbe stata la frase con cui Mori ha cercato di rimediare. Yoshiro Mori è il presidente del comitato organizzatore dei Giochi Olimpici di Tokyo, che dovevano essere l'anno scorso, sono stati rinviati per il Covid. In attesa di un'inquadratura in Mondovisione durante la cerimonia inaugurale, il signore si è guadagnato il suo quarto d'ora di celebrità globale, vincendo per il distacco la medaglia d'oro nella categoria del sessismo becero, scrive Guido Santevecchi. L'altro giorno, dopo aver assicurato che le gare si svolgeranno a luglio, Perché qui c'è stata tutta una gran polemica, perché c'era chi ovviamente diceva forse bisogna proprio saltarla questa edizione delle...
E continuano a dirlo tuttora,
ma Yoshiro Mori non è di questa di questo avviso, ha detto proprio saranno a luglio a prescindere dalla situazione del coronavirus.
Pure se ria la peste bubonica si fanno
le Olimpiadi, e ha risposto così a una domanda sulla scarsa presenza femminile nel comitato che presiede, 5 donne su 23 membri. Il problema è che, ha risposto così, il problema è che le donne parlano troppo e se ce ne fossero molte in consiglio le riunioni non finirebbero mai, quindi bisognerebbe prima di tutto limitare la durata dei loro interventi perché faticano a concluderli e risultano fastidiose. E poi insomma ha detto anche altre frasi che sinceramente non mi dà neanche tanto di leggere, perché uno così andrebbe solo preso a calci nel sedere, penso, insomma non che si può tanto discutere su quello che ha detto o non ha detto. Infine, per quanto riguarda la cronaca, il Corriere appunto parla del processo agli aggressori, agli omicidi di Willy Monteiro Duarte nello scorso settembre. Willy era a terra, l'ho colpito, il jeep fu omicidio volontario, il pestaggio di Colleferro e le intercettazioni agirono per motivi abietti. Cioè ci sono intercettazioni in cui in qualche modo gli aggressori rivendicano tra di loro quello che hanno fatto, gli ho tirato una zampata, cose di questo genere, quindi si passa dal preterintenzionale al volontario. E direi che su questo possiamo chiudere questa lunga analisi del Corriere.
Bene, dal Corriere al Manifesto, anche qui ovviamente ci sono quattro pagine dedicate alla politica interna. Oggi la sezione dedicata al governo Draghi futuro si chiama C'è la fila. In effetti si fa un po' l'analisi di chi sta in fila. In particolare si può segnalare l'articolo di Giuliano Santoro a pagina 2, che racconta come all'interno del Movimento 5 Stelle Grillo, Di Maio e Conte abbiano convinto i ribelli a sedersi al tavolo, quindi lasciando presagire un ok quasi al completo da parte della compagine grillina. E poi dall'altro lato c'è Berlusconi che dice sì, scrive Andrea Colombo, e poi Salvini che sbaglia il tiro ponendo quasi un out-out dicendo noi o 5 Stelle. A questo punto, se ci sono i numeri, il neopresidente potrà dire tranquillamente 5 Stelle, e a quel punto le cose avranno un indirizzo ben preciso. A chiusura di questa sezione dedicata alla politica interna, una lunga intervista alla sottosegretaria all'economia Guerra di Leo, che anche lei diciamo corregge un po' il tiro rispetto a quanto la sua formazione aveva detto ancora fino a ieri. Draghi non è Monti, la sua linea dipenderà da chi lo appoggia, come a dire se più o meno continua a appoggiarlo la maggioranza precedente, anche se corroborata da Forza Italia o chi per lei, si può trovare un accordo. Poi le cronache italiane. Dicevamo di Just Eat a pagina 6, da marzo Just Eat assumerà i rider con un contratto di lavoro dipendente dopo le lotte dei ciclofattorini, è la prima volta in Italia. Poi l'Ocean Viking, sempre nella stessa pagina, salvati 237 migranti in due operazioni di soccorso avvenute ieri, in 300 arrivano a Lampedusa e ricominciano gli sbarchi di algerini in Sardegna. Infine, per quanto riguarda questa pagina, da Torino Clochard via dal centro storico, la politica del decoro a 5 stelle, i vigili cacciano i senza tetto, comune d'accordo, una situazione simile a quella di tante altre città, in primis la nostra, l'opposizione contro l'Appendino, scontri in consiglio comunale sull'iniziativa del capo della polizia municipale. Poi a pagina 7 le campagne vaccinali, c'è un'intervista a Silvia Mancini di Medici Senza Frontiere sulla proposta di India e Sudafrica all'Organizzazione Mondiale per il Commercio, per proposta di sospendere in via temporanea i diritti di proprietà intellettuale sui farmaci. Via i brevetti, dice la Mancini, non è solo questione di equità ma di salute pubblica. La proposta di Sudafrica e India è concreta e si muove nella direzione indicata anche dall'OMS, cioè di opposizione a quello che potremmo chiamare sovranismo dei vaccini. La proposta, oltre ai paesi capofila, è sostenuta anche da Kenya, Mozambico, Pakistan, Mongolia, Venezuela, Bolivia, Egitto e Swaziland. A opporsi ci sono Italia, Regno Unito, Stati Uniti, Australia, Giappone e Svizzera. L'intervista è lunga, interessante e si conclude con la domanda se alla fine India e Sudafrica riusciranno a imporsi. L'India, spiega la Mancini, è un po' la farmacia del sud del mondo, ha una grande capacità produttiva, tanto che sta cominciando a distribuire medicina ai paesi e alle vicini, ha sicuramente un ruolo rilevante. Ora bisogna capire in che modo si porrà la geopolitica dei vaccini. I paesi ricchi stanno facendo accordi tra di loro e con le multinazionali, mentre gli altri si arrangiano. Poi rimaniamo per quanto riguarda gli esteri, c'è una segnalazione sulle elezioni che si terranno domenica prossima in Ecuador. La firma è quella di Andrea Cegna. In Ecuador Arauz spaventa i potentati economici e fioccano le fake news. Il candidato correista, da Rafael Correa, ex presidente dell'Ecuador, poi sostanzialmente scalzato dal suo vice Lenin Moreno, è avanti nei sondaggi, ma sarà decisivo il voto indigeno. Quindi la pagina delle culture, segnaliamo un articolo di Giovanna Ferrara che presenta la Comune di Louis Michel. Pagina 11, Louis Michel, cronistoria appassionata di un'insurrezione, torna per le edizioni Clichy il racconto dei giorni caldi della Comune. La sua voce commenta il corso degli eventi e sta nel potere dalle sue miserie, scrive la Ferrara. Poi altra presentazione, la conversazione con il fumettista milanese Elfo che firma per la casa editrice Millier, abbastanza nota anche da queste parti, un'opera dal titolo È la nebbia che va, avventure a briglie sciolte nelle strade di Milano. Infine l'ultima pagina del manifesto, ritorniamo in Sud America, per la precisione in Cile. La firma è quella di Elena Basso, il nuovo Cile di Natalia riscrive la carta. Stracciata la Costituzione di Pinochet, i cileni l'11 aprile eleggeranno i 155 membri scelti tra i cittadini per la Costituente. Tra i candidati c'è una manifestante vittima dei Carabineros, ovvero sia questa Natalia Aravena di cui poi si parla all'interno dell'articolo.
Possiamo andare a vedere l'interno della Stampa che insomma presenta cose, alcune cose abbastanza interessanti. Innanzitutto sulla questione governo e Draghi, come abbiamo detto dalla prima pagina, ha un'intervista di Marco Bresolin che è il suo corrispondente da Bruxelles, niente di meno che alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Rispetto a Draghi ovviamente dice la sua azione alla BCE è stata straordinaria, ne sono tutti consapevoli. Ma diciamo che su Draghi e sul governo italiano ovviamente non dice granché di interessante che non ci si possa immaginare, e Poi gli viene chiesto cosa non sta funzionando nel piano dell'Unione Europea rispetto ai vaccini, cioè Bresolin passa all'altro argomento, diciamo. Un singolo paese, risponde von der Leyen, può muoversi come un motoscafo, ma l'Unione è più una petroliera. Ma questa è la nostra forza. Sono profondamente convinta che l'approccio europeo sia quello giusto e comunque abbiamo lavorato molto più rapidamente del solito. Insomma, dice, andiamo lentamente, ma questa lentezza ci pagherà. Chiede Bresolin se il problema è che l'EMA ci ha messo troppo ad approvare i vaccini. L'EMA è l'Agenzia Europea del Farmaco. Per verificare l'efficacia e la sicurezza dei vaccini abbiamo deciso di non prendere scorciatoie, che poi non è che non abbiano preso scorciatoie, perché comunque la prassi è più veloce della prassi d'emergenza, quindi però se la rivende un po' così von der Leyen: siamo stati lenti, ma perché abbiamo fatto le cose per benino. A noi sembra che siano stati lenti perché sono stati lenti, però vedremo. Il Regno Unito ha fatto una scelta diversa, dice Bresolin, ma è stata una mossa azzardata. Loro hanno optato per la procedura d'emergenza che dura 24 ore, ma in questo caso le responsabilità finiscono in capo al governo, non alle società. Noi ci siamo mossi diversamente, anche perché è difficile capire come si possano analizzare i dati in 24 ore. Comunque abbiamo accelerato i tempi grazie alla Rolling Review, che consente all'EMA di analizzare i dati in tempo reale già per i test clinici. Per questo siamo riusciti a chiudere in 3-4 settimane un procedimento che di norma dura 7-8 mesi. Dice poi gli inglesi hanno anche deciso di allungare i tempi tra il primo e il secondo richiamo del vaccino Pfizer. Noi non lo abbiamo fatto perché ci siamo attenuti alla raccomandazione dell'EMA. E infine Bresolin gli chiede: ma come giustifica invece la differenza del comportamento rispetto a questo di Israele? Israele è grande protagonista della stampa di queste mattine, come di questa mattina, come spesso succede su questo giornale. Si tratta di un paese, dice von der Leyen, altamente digitalizzato, il che è positivo, ma loro hanno accettato di cedere alle società i dati sanitari dei cittadini. Noi non lo faremmo. Abbiamo scusate che devo voltare pagina e ogni tanto c'è qualche difficoltà in questa operazione, ma lo risolveremo.
Ma non lo è.
Ma non lo è, voltare pagina non è affatto banale a volte. E eccoci qua. Abbiamo un approccio diverso per quanto riguarda la privacy. Quindi sostanzialmente dice che Israele non ha rispettato la privacy dei suoi cittadini, invece l'Europa lo farà. Andando avanti, anche qui c'è chi usa la similitudine del predellino, lo fa Ilario Lombardo, quindi sono già tre giornali che paragonano il Conte del tavolino al Berlusconi del predellino. E non sono tanto originali questi giornalisti, evidentemente. E Fabio Martini, nella sua rubrichetta Il Graffio, ci dice che sostanzialmente non sarebbe una novità quella di Conte, ma sarebbe il chiudere un cerchio. Il carosello di Giuseppi si è concitato così come si era presentato da avvocato del popolo, cioè non ha dato un'intervista classica al TG1 a un grande giornale, ma si è buttato in strada con quel tavolino e candidandosi appunto a un populismo soft. Andando ancora avanti, ovviamente Toto Ministri, che lasciamo perdere, intervista a Zingaretti, che dice che va tutto benissimo, che ci sarà un governo forte e che in primavera vincerà il PD, vincerà nei comuni. Convinto lui, penso che sia sufficiente. Poi c'è l'endorsement di Berlusconi a Draghi, Salvini pronto a dare via libera. E poi, così, se vogliamo un pochino ridere sotto i baffi, la retromarcia di Bagnai: l'ho criticato sulle banche, ma è pragmatico come noi. Ecco, quindi Draghi va bene anche al senatore leghista, quello del no euro. E andando ancora avanti su questo giornale invece arrivano le pagine un po' più interessanti. Ci sono quelle che vengono definite le sfide dell'economia. Sostanzialmente sono due dossier, uno su quota 100 e uno su il reddito di cittadinanza, per dire che non vanno bene. Quota 100 per la Lega è imprescindibile. Confindustria chiede di abolirla, vale 40 miliardi, dopo tre anni non è decollata, ha fatto richiesta un terzo dei lavoratori previsti, e questo insomma per i suoi detrattori dovrebbe essere un bene, non male. Se dice sostanzialmente che quota 100 la stampa, Paolo Baroni dice che quota 100 è una misura di bandiera, quindi serve a poco, ma sta alla Lega, scrive, come il reddito di cittadinanza sta a 5 stelle, e quindi continua la Lega a difenderla perché è la sua bandiera. E l'altro dossier è quello sul reddito di cittadinanza, sussidio a 3 milioni di italiani, ma il percorso per trovare un posto ha fatto flop. Tridico, presidente dell'INPS, è stato fondamentale, però adesso bisogna rivederlo. Ne parla Luca Monticelli, e di questo, che è stato uno dei principali motivi di scontro con Renzi, che ovviamente voleva abolirlo. Si ricorda com'è nato quella presentazione indegna che fu fatta dai 5 Stelle sul terrazzino di Palazzo Chigi, in cui si disse che la povertà era finita e tutte quelle sciocchezze lì, per arrivare appunto invece all'oggi, quando questa insomma è la seconda richiesta di Confindustria, cioè abolire quota 100, abolire il reddito di cittadinanza, che poi sto reddito di cittadinanza Confindustria lo vuole abolire proprio per, come dire, per ideologia, perché non è che sono soldi che li leviamo dalle tasche degli industriali, ma evidentemente se 3 lire vanno fuori da quelle tasche
è proprio filosoficamente che è sbagliato
tutti,
cioè è sbagliato dare soldi
a chiunque altro non siano loro, ecco. E questo proprio Bonomi gli fa andare il sangue al cervello.
Perché poi ce l'avevano pure col re, con qualsiasi forma di iniziativa,
qualunque forma di iniziativa,
probabilmente anche con lo stipendio.
Sì, che quello ancora non lo dicono, almeno non tutti i giorni, però ci sono abbastanza. Incastonato tra questi due dossier c'è un'intervista a Anna Maria Furlan, leader della CISL, che chiede, dice, un nuovo patto sociale, stop a tutti i licenziamenti, Draghi faccia come Ciampi e torni alla concertazione. Ecco, e qui c'è l'altro capitolo, i sindacati confederali, che da quando Draghi, peste lo colga, l'ha citati nel primo discorso pubblico che ha fatto, loro si sono sentiti a posto. Ora finalmente abbiamo un nuovo Monti, ma che ci parla, al contrario di Mario Monti, e questo sarebbe Draghi, e sembra che il loro unico interesse sia quello di essere interlocutori del capo della BCE. Poi cosa si vanno a dire dentro a queste interlocuzioni sembra meno importante. Sì. Per quanto poi arriviamo in fondo sulla storia dell'apertura delle piste da sci, la stampa aveva in prima pagina, appunto non c'è molto più da dire. Il CTS, il Comitato Tecnico-Scientifico, via libera allo sci in zona gialla, gli operatori, ora aprite le regioni, perché insomma contenti. Insomma, 90.241 sono i morti da inizio pandemia, di cui 422 ieri, in 9 regioni contagi in crescita. Questo è il sunto di Francesco Grignani, e che cita Cartabellotta della Fondazione Gimbe, attenzione alta sulle nuove varianti. Questo viene una pagina dopo l'altra, cioè in una pagina si dice apriamo tutti, andiamo a sciare, nella pagina dopo si dice 90.000 morti, 422 ieri, si peggiora in 9 regioni. Chiudiamo la stampa con appunto la cronaca da Torino. L'ultimo schiaffo ai clochard del centro, i vigili li cacciano buttando via le loro coperte. È un articolo di Lodovico Poletti, corredato anche da foto in cui si vedono i vigili che buttano le coperte in nylon delle persone che con il il freddo torinese si trovano a dormire all'aperto. Si aggiunge anche un commento di Elena Loewenthal, insomma scrittrice, curatrice di testi di tradizione ebraica: la disumanità non è mai la soluzione. Io più che altro mi chiederei perché negli ultima settimana la stampa dà tutto questo spazio alle iniziative del comune contro i poveri e le povere in quella città, che non sono iniziative che non sono cominciate ieri, non sono cominciate neanche con l'ultima amministrazione, perché distruzioni di campi rom, di occupazioni di case di fortuna, io le ricordo e penso anche tu.
Anni
anche di spazi radiofonici,
sì, sì. Proprio recentissimi, insomma, da recentissimo fino al,
sì,
al
da,
passato
da tutta questa giunta, ma anche le giunte precedenti. Ora invece negli ultimi giorni la stampa ha deciso di dare grande spazio a queste pratiche, che evidentemente vuole tacciare di disumanità, visto che poi il commento è: la disumanità non è la soluzione. Non che noi non siamo d'accordo, però c'è da chiedersi perché si dice ora e non prima.
Sono stati folgorati.
Dice, loro parlano di una nuova sensibilità del comune. Forse poi capiremo, insomma, vabbè, c'è un nuovo regolamento, quindi si sta parlando di questo, un regolamento in cui ci sono sicuramente cattiverie inutili, come quelle del fatto che chi vive per strada non può avere un cane, ma
è un regolamento ulteriormente peggiorativo, anche che altro poi è anche una questione, diciamo, in questi casi la forma è sostanza, perché se tu inizi a mettere nero su bianco delle cose, poi magari non le metti in pratica sempre, però crei un apparato legislativo che è spaventoso, insomma.
Sì,
purtroppo.
Sicuramente.
È ancora, diciamo, è peggio di magari in un passato in cui facevi quelle cose, però senza dirle, senza scriverle, così è ancora peggio. Poi lì ci saranno ovviamente tutte le questioni relative alla prossima tornata elettorale, dove non si presenta la sindaca uscente, quindi immaginiamo stiano volando stracci di tutti i tipi, come in questi casi.
E a proposito di sindache uscenti che invece si candidano,
ce lo siamo perso, fino a, ma è vero.
Sul Raggi, forse era l'unica cosa che valeva la pena leggere, l'intervista di Zingaretti, che parla appunto di tutt'altro, dice che loro vinceranno, che va tutto bene, siamo forti e felici. Così, in chiusura, l'intervistatore, sto andando a ritroso per ricercarla, gli chiede insomma, invece, dice: a proposito, ieri Virginia Raggi ha invitato il movimento a stare con Draghi, forse si aspetta qualcosa in cambio? Possibile per il PD sostenere la sua ricandidatura? Zingaretti risponde: il sindaco della capitale, potremmo anche chiamarla la sindaca, insomma, Zingaretti ce la potresti fare, non può restare fuori da quel dibattito, sarebbe strano che non si schierasse, credo sia intervenuta per quello, per dare una mano, per il resto mi creda, ne abbiamo già parlato, nulla di personale, ma il nostro giudizio è stato dato e non cambia, ed è stato dato, figurarsi un po', quando al governo c'era ancora Giuseppe Conte. Quindi no, il PD non vuol sostenere la Raggi, che però non si capisce, ho capito, non sostenete la Raggi, ma che fate?
Quante domande.
Una domanda per volta, perché le interviste già sono fatte di tante domande, perché se no si chiamerebbero domanda e non intervista.
Poi la risposta è con calma, poi il quadro è sempre piuttosto surreale, perché qui questa che adesso appoggia la Raggi, appoggia Draghi così proditoriamente.
E del resto, se siamo in un giorno in cui tutti appoggiano Draghi, certo, non è che puoi non appoggiarlo. Chiudiamo.
Sarebbe ineducato.
sarebbe ineducato. Chiudiamo con le due pagine che la stampa di Torino dedica a Patrizzachi. Caro amico Patrick, tante lettere, un appello per la cittadinanza. Già da un po', insomma, gira questo appello per chiedere la cittadinanza italiana per Patrizzachi, a un anno dall'arresto. Mobilitazione per lo studente egiziano iscritto all'Università di Bologna. Al liceo scientifico Galileo Ferraris di Torino si preparano messaggi ogni mese e vengono riportate alcune lettere dei ragazzi e delle ragazze di questa scuola. E poi nella pagina successiva, pagina 19, Bologna non dimentica lo studente appassionato, questa è la sua città. Si vede una grande manifestazione che non è di ora, con uno striscione: rompiamo gli accordi economici con la dittatura di Al-Sisi, invito che non è stato raccolto, insomma, dal governo, e si fa un po' il racconto di quello che è la situazione, e si racconta chi è Patrizzachi. Direi che con la stampa ci possiamo fermare.
Bene, allora un'occhiata adesso a Avvenire. Qui diciamo saltiamo la parte relativa alla politica interna, che non offre grandi originalità rispetto a quanto abbiamo detto finora. Ci sono invece due pagine sulla pandemia, su cui si trovano delle questioni interessanti. Intanto a pagina 8 un'analisi di quanto incidono i tumori, le malattie oncologiche nel nostro paese. Ci sono delle notizie positive e delle altre negative. Quelle negative riguardano ovviamente il calo dei controlli e della diagnostica nell'anno appena passato. Tumori crollano i controlli nel 2020, effetto pandemia, 2 milioni di esami in meno sono stati fatti. La notizia positiva è che la speranza di vita, però, per chi è ammalato cresce ancora, e però appunto bisognerà trovare rapida soluzione a questa questione dei controlli da fare, altrimenti facilmente poi come si alzano questi standard poi si abbassano. Dall'Italia al mondo, a pagina 9 si affronta una questione che apparentemente potrebbe sembrare così relativamente poco importante, e invece non lo è. Cosa succede quando si chiudono le scuole e conseguentemente si chiudono anche le mense scolastiche? In molti paesi del mondo questo significa condannare alla fame milioni di bambini. L'allarme dell'UNICEF e del PAM, Progetto Alimentare Mondiale. E nei paesi poveri, in questi mesi di lockdown, si sono persi 39 miliardi di pasti scolastici, scuole chiuse, niente mensa e 370 milioni di bambini alla fame. Spesso per molti alunni il pranzo in classe rappresenta l'unica razione completa quotidiana. Intanto altri 400 milioni di dosi di vaccino all'Unione Africana, ma soltanto 50 milioni disponibili entro giugno. E poi, sempre dal fronte globale della pandemia, la visita complicatissima a livello diplomatico della delegazione dell'OMS a Wuhan. Virus creato ad arte, scrive Luca Miele per l'OMS, è solo un soggetto per un film. La visita degli esperti nel laboratorio di Wuhan in Cina. Nel sesto giorno di indagini sul campo, dopo la fine dei 14 giorni di quarantena e dopo aver raccolto quella che viene definita una messe di dati mai visti, gli esperti dell'ONU hanno trascorso 3 ore e mezza all'interno del Wuhan Institute of Virology, il laboratorio contro il quale indirizzarono i loro strali l'allora presidente americano Trump e l'ex segretario di Stato Pompeo. Un anno e oltre 100 milioni di contagi dopo, il capo della squadra di esperti dell'OMS ha smontato le speculazioni aleggianti su Wuhan. Poi ritorniamo qui vicino da noi, tema particolarmente caro a Nello Scavo, che ne scrive quasi quotidianamente a pagina 10: Libia, altri respingimenti, torture sui migranti, dice l'ONU. Più di 500 persone messe in mare ieri dai trafficanti, 320 sono state riportate nei campi di prigionia. E nell'ultimo dossier del segretario generale Guterres, nuove accuse alle autorità, libiche per gli abusi sui profughi. Ancora c'è come sempre ogni venerdì un lungo inserto dedicato alla cultura. Segnaliamo nella pagina 7 un voluminosissimo libro su Sylvester Stallone, Il cinema portò il proletariato al potere, la firma è di Massimiliano Castellani e il libro è delle edizioni Millier, di cui si parlava poc'anzi anche sulle, sulle colonne del, del Manifesto. Film Avventure di Sylvester Stallone, un eroe proletario. L'autore si chiama Diego Gabutti. Poi si torna alle cronache, sempre per quanto riguarda gli esteri, ce ne andiamo in Iraq a pagina 13. Noi sem terra dell'Iraq. Scrive Luca Geronico, sono 14.000 i profughi curdi che vivono da 2 anni in isolamento in un campo e i droni di Ankara che colpiscono quelle che vengono definite dalle autorità turche le basi del PKK fanno più paura del Covid-19. Nel 1998 l'ONU assegnò ai rifugiati un pezzo di terreno deserto. Autogoverno democratico e tenace hanno fatto nascere un villaggio di casupole grigie. I cancelli del centro, vicino al confine settentrionale con il Kurdistan, sono chiusi. È impossibile uscire per lavorare. La comunità di esuli dalla Turchia da tempo sopravvive grazie a una rete di solidarietà internazionale. E poi Sara Lucaroni racconta la cerimonia funebre a Coscio per gli assassinati dal Daesh, una tomba e un nome per 500 martiri yazidi. Nella stessa pagina c'è la storia terribile e tristissima di Dominic Ongwen, condannato ieri dalla Corte Penale Internazionale all'ergastolo. La sua storia è una storia drammatica iniziata nel remoto nord dell'Uganda degli anni 80. Aveva 9 anni Ongwen quando venne rapito nella cittadina di Gulu dal famigerato gruppo ribelle del Lord Resistance Army, l'esercito di resistenza del Signore, una setta nota per la sua brutalità, che fa capo uno dei criminali più ricercati del continente, Joseph Kony. La lista delle imputazioni contro Ongwen, oggi 46 anni, che si è arreso alle autorità ugandesi nel 2015 per paura di essere ucciso dai suoi stessi compagni, era talmente lunga che il tribunale gli ha permesso di rimanere seduto durante la lettura del verdetto. La difesa ha insistito sul fatto che il suo cliente era stato rapito da Kony in tenera età e crescendo non aveva avuto nessuna concreta possibilità per cercare altre opportunità di vita se non quella di usare la forza per sopravvivere e uccidere. Cioè, poi c'è tutto un lungo racconto di quelle che sono state le opere, la filosofia dietro il Lord Resistance Army, di cui alla fine Ongwen è diventato il leader. E ancora per quanto riguarda la lettura di Avvenire, mi sembrava ci fosse qualcosa, invece no, con l'Uganda chiudiamo e possiamo procedere con gli altri giornali.
Procediamo con il Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano, vabbè, è una delle poche testate, due direi, questo è il Manifesto, che due critiche a Draghi le fa. ovviamente, insomma, viste le sue posizioni rispetto al governo precedente, a Conte, a 5 Stelle, eccetera, eccetera. Quindi comincia con molte pagine dedicate alla cronaca politica, in cui si racconta più o meno quello che si racconta sugli altri giornali, e si arriva però poi a qualche analisi. La prima che viene proposta prende molto spazio, è per la firma di Alessandro Bonetti. Il titolo è Draghinomics e ecco cosa potrebbe fare. Leggendo tra le righe, gli ultimi generici interventi e le possibili applicazioni, chi salvare ora che i sussidi finiranno, la questione MES e la partita sui vincoli dell'Unione Europea. La Draghimania ha coinvolto un po' tutti, da Confindustria ai sindacati, dal centro-sinistra alla destra. L'esaltazione bipartisan per l'ex presidente della BCE nasce dalla sua fama di salvatore dell'euro e baluardo contro il rigore nordico in Europa. Come negare che il whatever it takes, che è la frase famosa con cui Draghi avrebbe salvato l'euro e l'Italia, abbia avuto un ruolo decisivo per l'eurozona? Ma Draghi potrà fare tutto il necessario per salvare l'Italia? E soprattutto, quale Italia? Quella delle imprese, dell'export cresciute negli anni pre-Covid, o quella dei milioni di disoccupati? Per rispondere a questa domanda bisogna partire dall'articolo scritto proprio da Draghi sul Financial Times il 25 marzo del 2020, che segna la nuova fase del discorso pubblico dell'economia. E cita questo articolo quando a marzo Draghi appunto sottolineò come in una crisi non ci sia da preoccuparsi del debito dello Stato, perché la priorità è salvare l'economia. La perdita di reddito in cui incorre il settore privato deve alla fine essere assorbito in tutto o in parte dal bilancio del governo. Parole quindi inequivocabili, dice Bonetti sul Fatto Quotidiano. Dice non siamo più in epoca dei tagli, anche se alcuni sembrano non essersene accorti, e perché molti dei tifosi di Draghi sono invece per i tagli. Quanto poi a sussidi e ristori, a Rimini Draghi non li ha attaccati frontalmente, ma ha lanciato un avvertimento: i sussidi finiranno, e quindi ora si tratta di capire per chi ci saranno ancora e per chi non ci saranno più. C'è un secondo articolo, questo di Marco Palombi, ma che Italia trova? Male il PIL del 2021, questo è il riassunto. E poi un articolo di Salvatore Cannavò, la firma diciamo di sinistra del Fatto Quotidiano: il disprezzo delle solite elite ora prende di mira Casalino. Salvatore Cannavò fa appunto questo articolo di commento sui media e sull'elitismo insomma dei media, in cui dice che ora che sta per andarsene da Palazzo Chigi partono attacchi beceri nei confronti di Casalino. Dipinto scrive come un vanesio assetato di potere, sgraziato e manipolatore, a cui si storcono finte interviste che l'interessato poi deve smentire il giorno dopo. Quindi insomma dice che sostanzialmente viene demolito in quanto è un alieno, uno che veniva da fuori, da questo mondo che è chiuso in se stesso, e quindi deve essere demolito. Ancora su Draghi, Selvaggia Lucarelli: Mario Santo Subito mangia addirittura con sua moglie. Nelle agiografie che i media stanno componendo in onore del banchiere, la consorte resta zitta e un passo indietro. E devo dire che insomma è abbastanza divertente da leggere l'articolo di Selvaggia Lucarelli. Del resto ieri il Messaggero sottolineava ampiamente che Draghi addirittura fa la spesa, e quindi...
E la moglie ha un lavoro, pensate.
Pensate un po'.
E anche una vita sua, probabilmente, delle amicizie.
Invece poi nella, chiudendo appunto con questo articolo di Selvaggio Lucarelli la parte sul governo, ci sono poi le pagine sul Covid-19, che qui non si chiama la seconda ondata ma si chiama l'ondata infinita, che sinceramente mi sembra anche più adeguato. Anche qui si parla dello sci, in cui appunto sì del CTS allo sci in zona gialla, e poi però qui si punta su un altro argomento che riguarda sempre lo sci, e cioè sempre lo sport, no alla champion della Merkel. Quindi, perché insomma c'è anche questa cosa da sottolineare, lo sottolineiamo molto spesso, che nel momento in cui l'Italia ha deciso e vuole aprire tutto, i paesi insomma più vicini dell'Unione Europea invece chiudono, perché nel frattempo la Germania sta chiudendo più di quanto non abbia mai chiuso in tutti questi mesi. Lo stesso sta facendo la Francia, ma noi insomma abbiamo in Italia invece una specie di controtempo. Nel resto d'Europa la pandemia continua a avere risvolti drammatici e dilaga la paura per le varianti del coronavirus su tutte quelle inglese, leggiamo appunto sul Fatto, tanto da mettere a rischio anche la Champions League di calcio. La polizia tedesca non permetterà al Liverpool di entrare in Germania per giocare la partita contro il Lipsia il 16 febbraio, come annunciato dal Ministero degli Interni tedesco. E andiamo poi verso le ultime insomma pagine del Fatto Quotidiano, in cui torniamo invece sulla questione governo. Ci torniamo con un articolo di fondo del sociologo Domenico De Masi, insomma qua sociologo della Sapienza, che poi insomma è stato il sociologo dei 5 Stelle in qualche modo, che sferra una critica, insomma, con Draghi al governo diremo addio al welfare. Comincia l'articolo di De Masi ricordando quando il 23 febbraio del 2012, con la Grecia al collasso, Mario Draghi dichiarò al Wall Street Journal quel che si profila in Grecia è un nuovo mondo che abolirà il vecchio regime e ci libererà dai sepolcri imbiancati. All'esterno paiono belli, ma dentro pieni di ossa e di morti e di ogni marciume. Lo Stato sociale è morto. Rispolvera questa dichiarazione di Draghi, giustamente insomma De Masi, e poi scrive: da quel momento in poi la sinistra ha coinciso soprattutto con la socialdemocrazia e la destra col neoliberismo. La sinistra ha messo al primo posto lo Stato e la riduzione della disuguaglianza attraverso l'equa distribuzione della ricchezza per sconfiggere quei quattro mostri. La destra ha privilegiato il mercato e ha puntato sulla concorrenza per creare quanta più ricchezza possibile a prescindere dalla sua equa distribuzione e dal dilagare dei mostri. In questa analisi, per quanto sintetica, di De Masi, può andar bene se mettiamo il PD a destra, perché mi sembra che in questa descrizione risponda a quella della destra il PD, cioè mettere al centro il mercato e non l'equa distribuzione.
Anche da un po' prima della Grecia, ecco, diciamo, anche da un po' prima, questa situazione sì. Generale, però insomma, De Masi l'ha scoperta in Grecia.
Ora, oddio, la frase che cita di Draghi obiettivamente era molto a effetto, certo. Il welfare è morto, però insomma, ripeto, mi sembra che questa centrarsi sul mercato in Italia lo rappresenti prima di tutto il PD, più sì, di chiunque altro.
Sì, poi più o meno tutti gli altri, nel senso non è che ci siano state grandi alternative a questo tipo di pensiero, ecco, sì, qualche tentativo di imbellettare, chi più chi meno, ma poi
sì. Comunque De Masi poi racconta che cos'è il welfare, cioè che è stata la risposta socialdemocratica, riformista, quindi al capitalismo sostanzialmente, e dice che in Italia abbiamo avuto un'eloquente cartina attorno a sole, cioè il reddito di cittadinanza, per capire a primo colpo se un nostro interlocutore è neoliberista o socialdemocratico, cioè chi è per il reddito di cittadinanza è socialdemocratico, dice De Masi, e quindi sì, effettivamente mette a destra il PD, perché non è mai stato per il reddito di cittadinanza. Fa il suo chapeau a Renzi, stratega neo-dadà, che prima ha tentato di portare a destra tutto il PD senza riuscirci, poi si è illuso di attrarre la destra in un partito tutto suo, ha fatto flop, ora è riuscito a riunire sotto la bandiera di Draghi una destra meno becera di quella salviniana di cui detiene il brevetto. E conclude dicendo: quando fra qualche giorno potremo leggere il recovery plan di Draghi comparandolo con quello di Gualtieri, avremo la misura metrico-decimale palpabile della virata verso il neoliberismo in versione squisitamente bancaria. Ecco, forse cambierà nel senso della versione squisitamente bancaria, perché già quello che avevo letto il recovery plan non l'avrei definito un piano socialdemocratico, sinceramente.
Sì, no, ma oltretutto quello che non si capisce adesso, volendo rispondere a De Masi, che un po' l'ha presa male questa cosa, anche perché immagino che il suo diciamo protagonismo verrà un po' meno nella nuova organizzazione governativa, però se Draghi, come pare peraltro, terrà il non cancellerà le misure relative al reddito di cittadinanza o quello che è, e soprattutto c'è la grande questione che non si dice, però è relativa al non so come si chiama adesso, comunque all'assegno per gli under 18.
Si chiamerà bonus,
chiamiamolo bonus, però quello di fatto è un reddito di cittadinanza vero, perché se tu dai 100 lire comunque a tutti quelli sotto i 18 anni, a prescindere dalle loro caratteristiche, dal loro status sociale, quello è. Se fa questo, poi che fa De Masi? Dice che siamo entrati in un girone sovietico oppure no? Perché questo se lo chiedono in tanti, però. Ed è comunque una questione.
Sì, è una questione, ma De Masi, insomma, sinceramente a me non mi ha convinto tanto, ecco, questa analisi. Comunque, venendo via da De Masi, chiudo con gli esteri rispetto al Fatto Quotidiano, gli esteri europei però, perché c'è un articolo di Uschi Audino sui guai tedeschi. Berlino, la crisi del vaccino, sfida CDU, quindi democristiani, SPD, quindi socialisti, per i voti. L'opposizione fa il suo mestiere, soffre sul malcontento dei cittadini per la gestione dei vaccini. Anche una parte del governo tedesco cerca di profilarsi in vista delle prossime elezioni di settembre, il Partito Socialdemocratico. Dopo 12 anni e 3 legislature non consecutive della grande coalizione con la CDU, il Partito Socialista è a terra. Se si votasse domenica prossima, i socialdemocratici raccoglierebbero appena il 15%, sempre più di quelli francesi, di quelli. Sì. E dice: il 2021 sarà per la Germania un anno elettorale con un'elezione federale e il voto in 6 Länder, si ricorda appunto in questa situazione, e in questo momento, insomma, il problema è questo, è intorno appunto alla questione vaccini e alla lentezza di quello che sta succedendo in Europa nella distribuzione. Fra l'altro, essendo von der Leyen molto vicina a Merkel, ovviamente viene additata come responsabile quell'area, quindi anche la cancelliera. Dice: secondo i socialdemocratici, che appunto cercano di farsi un po' campagna elettorale su questo, l'Europa avrebbe dovuto investire di più nei vaccini. L'acquisto dei vaccini è stato negoziato dalla Commissione Europea, se questa ci avesse chiesto più fondi avremmo trasferito altri soldi, dice Scholz, che poi aggiunge: si sarebbe dovuto ordinarne di più. Lo voglio dire in modo chiaro, anche l'Europa può sbagliare. La cancelliera risponde in un'intervista a un giornale tedesco: il problema non sono le quantità dei vaccini, ma le capacità produttive, che quindi sono la quantità dei vaccini. Che risposta
sì, è? Certo, a seconda della capacità produttiva fai più o meno vaccini.
Infatti.
Però la logica a volte ha delle vie strettissime. Va bene, allora, qui gli ultimi quotidiani, almeno che ho io sotto mano, sono Il Foglio e Il Messaggero. Per quanto riguarda Il Foglio, diciamo, sulla politica interna, segnaliamo la è l'unico quotidiano forse che dà più spazio nelle cronache nazionali a questo endorsement della sindaca di Roma a Draghi, fra l'altro lasciando insomma abbastanza stupito anche lo stesso quotidiano. Raggi ci spiega il sì a Draghi, è ora di rompere tutti gli schemi decisamente. E considerato che fino all'altro ieri la Raggi era dell'ala dei 5 Stelle, che invece era contraria o molto scettica nei confronti di un proseguimento della precedente esperienza di governo. E vabbè. Poi c'è un'intera pagina dedicata al futuro dei repubblicani americani. Da che parte mi siedo? C'è questo articolo di Daniele Raineri che abbiamo già letto in parte nel corso della lettura delle prime pagine di questa mattina, l'anatomia degli assalitori trampiani, quarantenni con buoni lavori e per nulla forgotten. E poi ci si chiede appunto che cosa ne sarà del Partito Repubblicano. I repubblicani devono scegliere cosa fare del trumpismo e dei suoi figli, per ora scelgono di far convivere la Cheney e la Green. La Green sarebbe questa, sostanzialmente neonazista o similare, ma sanno che non durerà. La storia di un riposizionamento valoriale che ci riguarda. E poi per quanto riguarda il Foglio possiamo chiudere qui. C'è il Messaggero, anche qua però nella cronaca nazionale insomma non c'è molto di nuovo rispetto a quanto abbiamo visto finora. Segnaliamo per le questioni sanitarie nel Lazio l'assessore regionale alla sanità è estimatore, o almeno diciamo sostiene non solo la possibilità ma la necessità di utilizzare anche il vaccino russo, lo Sputnik. La corsa alla profilassi, scrive il Messaggero a pagina 8, Lazio blitz per Sputnik, l'AIFA è troppo lenta, vogliamo comprarlo. Con AstraZeneca si procede per classi d'età, docenti e forze dell'ordine senza precedenza. Anche Lombardia e Veneto sono in pressing per il siero russo. E poi mi pare anche per quanto riguarda il Messaggero, insomma, non c'è molto altro da aggiungere. Ci segnalano, e ringrazio per la segnalazione. Vabbè, intanto quelli che coloro con cui bisognerà far ripartire, ascoltatori e ascoltatrici, il dibattito sul reddito di cittadinanza e o in generale sulle questioni relative a questo tipo di misure. E ringraziamo anche chi ci ha dato la definizione ufficiale di quello che cercavamo prima. Il reddito non è un bonus ma è il reddito universale dalla nascita fino ai 21 anni, quindi non fino ai 18. E io ho finito, poi ci sono le cronache romane, non so se tu avevi ancora altri quotidiani sotto mano.
Ma diciamo che avrei sotto mano Domani, che non abbiamo proprio considerato, però non è che c'è tantissimo da dire. Chiaramente la prima pagina è dedicata a quello che succede nel primo giorno di Mario Draghi, così lo definisce.
Già l'hanno eletto.
Sì, Conte detta le sue condizioni, 5 Stelle sempre più incerti. Questa è la lettura insomma della redazione del quotidiano Domani. Si fa un quadro abbastanza arguto insomma su Cartabia, che viene definita la favorita al Ministero della Giustizia, e il titolo di questo articolo di Giulia Merlo mette in evidenza con quanta astuzia abbia creato il profilo della tecnica perfetta l'ex presidente della Consulta, con un legame con Unione e Liberazione, che è stata attenta però a lasciare sfumare, a far dimenticare, mentre ha intrecciato rapporti privilegiati con il Colle, affiliazioni accademiche internazionali e anche un vecchio sodalizio con Renzi. Quindi attenzione a questa che verrà, secondo Giulia Merlo, fatta passare come una tecnica, ma tecnica non lo è, anche se noi sappiamo benissimo che cosa vuol dire tecnica.
Sì, cioè, te, nel suo caso, come non definire tecnica una giurista con un curriculum
lo
scientifico?
Lo è, ma con un posizionamento politico molto evidente.
Anche perché non si riesce, perché non debba averlo, insomma, non esistono personaggi privi di...
Ma
di
sarebbe così, come dire, Draghi è un tecnico, sì, nel sì, senso sì, è un economista.
Sa
però,
fare quello, quello che deve fare dal punto di vista tecnico. Cioè, è un po' quella retorica per cui sono i politici che non sono i politici di professione, che non sono bravi a far niente, e poi sono i tecnici che fanno le cose tecniche, ma insomma dovremmo averlo sorpassato, bisognerebbe averlo sorpassato questo tipo di dibattito.
Poi vi segnaliamo un'intervista a Panka Imshra, il, insomma, lo scrittore dell'età della rabbia, insomma un libro che ha venduto parecchio. Niente di nuovo in Occidente, il virus accelera il declino. Come non essere d'accordo con questa lettura? Fra l'altro, se anche non fosse d'accordo, c'è una corredo, una foto di Trump e Boris Johnson, uno accanto all'altro, che insomma, se uno non avesse presente il declino occidentale con questi due figuri uno accanto a quell'altro, viene subito in mente. Vi segnaliamo anche invece un articolo sulle migrazioni, ma migrazioni di animali. I lupi sono tornati in città, stavolta vogliono restarci. Il lupo sta ricolonizzando il territorio italiano da nord a sud, da Aosta fino agli uliveti del Salento. Quasi ogni giorno sui giornali locali e sui social sono pubblicati foto di lupi e altri predatori. È un articolo di Francesco Dradi, abbastanza interessante, insomma, su quello che succede rispetto a come si muovono gli animali in seguito al cambio climatico, perché i cambiamenti ci sono anche per dove e come vivono gli animali che sono liberi. E direi che insomma, poi ci sono che rispetto a domani possiamo citare e poi chiudere un articolo invece sulla Turchia. Erdogan minaccia gli studenti di Istanbul per crescere la generazione Z, come vuole, cioè la generazione che sta venendo su adesso. C'è una foto di una manifestazione di giovanissimi a Istanbul, e questo articolo di Futura d'aprile, che racconta come da più di un mese studenti e professori dell'Università di Istanbul si danno appuntamento ogni giorno per voltare le spalle all'ufficio del rettore Bulu in segno di protesta contro la sua nomina. Bulu è stata assegnata all'Ateneo il 2 gennaio tramite decreto presidenziale, pur non essendo un professore dell'Università di Istanbul né avendo un curriculum adatto alla carica. A pesare è stata la sua affiliazione politica, infatti appartiene al partito del presidente Erdogan. Non sorprende quindi che su Twitter si sia in poco tempo diffuso l'hashtag che dice "non vogliamo come rettore un fiduciario". E quindi qua ci dice d'aprile che il punto è la formazione dei nuovi turchi. Fin dall'inizio della sua scalata al potere, Erdogan aveva promesso di migliorare l'istruzione superiore in Turchia aumentando il numero di atenei e la qualità dell'insegnamento. L'obiettivo del presidente però si è dimostrato essere un altro: controllare il più possibile le università per reprimere il dissenso e diffondere i valori che contraddistinguono la sua politica conservatrice. Erdogan mira a forgiare attraverso l'istruzione nuovi turchi che condividono guidano e porta in avanti la sua visione. Per questo motivo le sue mire sono dirette principalmente verso la generazione Z, un gruppo formato da 13 milioni di turchi in cui rientrano coloro che sono nati tra il 95 e il 2010, una parte dei quali potrà già votare nel 2023. Le proteste degli studenti universitari non sono quindi un buon segnale per Erdogan. Le manifestazioni continuano nonostante la repressione delle forze dell'ordine che negli ultimi giorni hanno usato gas lacrimogeni e proiettili di gomma, arrivando persino a schierare dei cecchini sui tetti degli edifici circostanti. Nei primi di febbraio 134 persone arrestate e di cui 98 sono ancora in stato di fermo. Su questo trovate anche un'analisi di mercoledì scorso, insomma, sul nostro sito, che potete riascoltare, www.ondarossa.info. E direi che con questo possiamo passare alla cronaca di Roma.
Allora, le cronache di Roma, per quanto riguarda Repubblica, si aprono con il coronavirus, con anzitutto i monoclonali arma anti-Covid pronti a produrli nel polo di Latina. Nessuna difficoltà per le forniture, assicura l'amministratore delegato di BSP Pharmaceuticals. L'azienda pontina da mesi sta fabbricando i farmaci antivirus per gli USA. Dopo il via libera che è arrivato dall'AIFA non ci sono numeri precisi delle richieste, ma si tratta di quantità enormi. E poi sono i dati sulle vaccinazioni per gli ultra ottantenni: si è prenotata la metà degli over 80. Poi le conseguenze del Covid sugli alberghi, e qui diciamo passiamo decisamente un po' nel grottesco, nel senso che la questione è ovviamente evidente. Come viene declinata in questo articolo? Alberghi murati, la grande paura delle occupazioni, dal Bernini Bristol al Room Suite, decine di strutture decidono di proteggersi con pannelli o catene in questo periodo di chiusure forzate. Poi, andando a dare un'occhiata all'articolo, all'interno, diciamo, la grande paura è dovuta al fatto che in uno dei molti alberghi, supponiamo di proprietà di tale Andrea Valentini, nella sala caldaia hanno trovato rifugio due clochard, insomma un po' pochino per un allarme occupazione con la doppia K addirittura, che si rispetti. E poi le inchieste sull'omicidio di Willy Montero Duarte, che abbiamo trovato anche sulle cronache nazionali, con l'accusa per i fratelli Bianchi e per i due complici che si aggrava. Mentre per quanto riguarda una vicenda abbastanza simile a quella di Colleferro, che avvenne ad Alatri nel marzo del 2017, è stata ridotta la pena per gli omicidi di Emanuele Morganti, ucciso appunto fra il 25 e il 26 marzo 2017 ad Alatri, a cui poi è dedicato anche un bel libro dal titolo Emanuele nella tempesta. E poi, già che ci siamo, c'è l'allarme Bulli e Baby Gang a Piazza Bologna, che poi sul Messaggero diventerà allarme Bulli e Baby Gang, però a Garbatella. E infine, da segnalare, a Nuova Ostia il comune compra caro per le case di le cosiddette case di sabbia, ovvero sia quelle di Ostia Ponente, per capirci, un'offerta da 87 milioni di euro e mezzo. Questa la cronaca romana della Repubblica. Anche il Messaggero parte con il Covid, ma qui è più che altro quasi tutto dedicato ai vaccini e all'allarme varianti Covid, almeno così viene definito. Tre casi sospetti di mutazione inglese, un pool di 007 sanitari per il tracciamento. E poi che cos'altro? La crisi del turismo, qui è affrontata solo o quasi solo per quanto riguarda le questioni economiche e finanziarie, quindi niente cronaca nera, hotel, prove di ripartenza, tassa di soggiorno a rate. E poi, come quasi sempre sulle colonne del Messaggero, c'è la lunga sezione dedicata a decoro e dintorni, con una serie di questioni reali che però vengono viste solo in una determinata ottica. Si parte da Piazza dei Navigatori, dove i portici sono ostaggio di sbandati, e sabato mattina ci sarà una manifestazione contro degrado e disagio sociale insostenibili, fino all'allarme Baby Gang, appunto, non più a Piazza Bologna come titolava Repubblica, ma alla Garbatella. E poi anche qui, diciamo, la cronaca non ci offre molto altro e termina con un tempo c'era tutta la parte del gossip sul Messaggero, ma il Covid ci ha levato pure questo, per cui non c'è nulla di cui parlare. Ai noi, i paparazzi stanno con le mani in mano.
Peccato.
Già, sono grandi perdite.
E l'altra perdita di questa mattina è che, per qualche strano motivo che non conosco, non ho la cronaca di Roma del Corriere. In compenso ho la cronaca di Roma di Leggo, giornale così che troviamo gratuitamente, che dedica, per quanto riguarda le pagine dedicate a Roma, al suo titolo principale, al tram 2. Un tram chiamato Desiderio sparito, il 2, lavori al palo, caos trasporti da 2 mesi in navette al posto dei convogli, rivolta al Flaminio. Non ve lo sto a leggere, ma questo è l'argomento. Un altro articolo a fianco che a me mi ha alquanto schifato, sinceramente. Sexy truffa all'anziano per fare sesso virtuale, si fingeva baby ex. Qual è la storia? Una donna che poi è venuta fuori a avere 65 anni ha truffato un 74enne al quale gli ha fatto credere di essere una minorenne. Ora, l'anziano 74enne, perché così viene definito, viene chiamato vittima in questo articolo, cioè questo è uno che pensava sostanzialmente di avere degli scambi sessuali con una minorenne. Non era vero, ma era una persona adulta che poi gli ha succhiato 7.700 euro. Ma detto questo, chiamare vittima uno che cerca di comprarsi sesso con una minorenne e definire calvario quello che è successo a quest'uomo, io sinceramente mi chiedo se non si vergognano questi di Leggo. L'articolista si chiama Emilio Orlando.
Comunque uguale, pare tale e quale anche sugli altri giornali, per cui è stata data così come notizia ufficialmente, ecco.
Ma non so, sono io? Cioè...
No, nel senso, uno legge tutto e dice beh, vabbè, ma alla fine
sei la vittima, ti stavi comprando sesso con una minorenne, quello volevi. Poi l'altra persona non lo era, era qualcuno che cercava di fregarti dei soldi, ma tu stavi
oppure
comprando...
sempre minorenne era e ti voleva fregare, però se appunto la questione è alla base, non è il calvario.
Comunque
Qualcuno fa anche qualche, diciamo, ragionamento sulla solitudine ai tempi del Covid in tutto
certo,
questo.
Certo, quindi la solitudine ai tempi del Covid
che ci
costringe al sesso con le minorenni.
Esatto.
Fine.
Vabbè, chiudiamo così in grande allegria alle 10 in punto, e la rassegna stampa di Radio Onda Rossa vi dà appuntamento a domani intorno alle 9, visto che è